Buonasera, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Guerra all'Iran, caos sui colloqui a Islamabad. Trump prima annuncia nuovi colloqui domani e minaccia, accordo o vi distruggiamo. Poi, in serata, dice che la marina statunitense ha aperto il fuoco e sequestrato una nave battente bandiera iraniana nel Golfo dell'Oman. Louisiana, sparatoria in 3 diverse abitazioni, 8 bambini uccisi, l'aggressore è fuggito ed è stato poi ucciso dalla polizia, che parla di un episodio di violenza domestica. Pare fosse imparentato con alcune delle vittime. Bulgaria al 65% dello spoglio, l'ex presidente Radev, vicino a posizioni filorusse, va verso la maggioranza assoluta. Col suo partito potrebbe avere oltre 120 seggi, i socialisti non ce la fanno. Il governo vuole pagare un incentivo agli avvocati per favorire i rimpatri volontari dei migranti. L'unione delle camere penali contro la norma inserita dalla destra nel decreto sicurezza. È un attacco grave allo Stato di diritto, dice il presidente degli avvocati penalisti. A Pavia 3 giovani sono stati portati in questura nell'ambito delle indagini per l'omicidio di un 25enne avvenuto questa notte. Uno dei 3 sarebbe minorenne, nel barese un omicidio di mafia, ucciso a colpi di pistola l'affiliato ad un clan. E partiamo dalla guerra all'Iran. Il presidente Donald Trump ha dichiarato poco fa che la marina statunitense ha aperto il fuoco e sequestrato una nave mercantile battente bandiera iraniana che tentava di eludere il blocco navale statunitense nel Golfo dell'Oman. La nave, ha scritto Trump sul suo social Truth, ha tentato di superare il nostro blocco navale, non è andata bene per loro. La marina avrebbe intimato di fermarsi, ma secondo Trump l'equipaggio si sarebbe rifiutato di obbedire. Questo episodio rappresenta l'ultima escalation delle tensioni sulle vie navigabili della regione, mentre Teheran mantiene il controllo sullo stretto di Hormuz. Non è chiaro dopo questa mossa che cosa accadrà domani a Islamabad, in Pakistan, dove dovrebbero tenersi dei colloqui tra Iran e Stati Uniti. Trump nella mattinata statunitense aveva annunciato la ripresa dei colloqui ripetendo le solite minacce, accordo o vi distruggeremo. Teheran aveva risposto che non avrebbe partecipato alle trattative, richieste irrealistiche, troppi cambi di posizione e nessun dialogo finché resta il blocco di Hormuz. Sentiamo Farhan Sabai.
Il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato che domani si terranno in Pakistan i negoziati con l'Iran. L'inviato per il Medio Oriente Steve Witkoff è in volo per Islamabad e a breve partirà anche il vicepresidente Joe Divan. Trump concede a Teheran 2 opzioni, intesa o distruzione. In altre parole, gli iraniani hanno 2 possibilità. La prima è accettare tutte le condizioni imposte da Trump, tra queste anche cedere i 450 kg di uranio arricchito sepolti sotto i detriti della centrale di è bombardata e più riprese. La seconda possibilità per la leadership di Teheran è dire no a Trump e subire la distruzione di ogni centrale elettrica e di ogni singolo ponte in Iran. Le possibilità sono 2 e c'è ben poco da negoziare. Di fronte alle minacce, i vertici iraniani hanno detto che non si recheranno a Islamabad per questo secondo round di colloqui con gli americani finché è in atto il blocco navale degli Stati Uniti nello stretto di Hormuz. E per il negoziatore iraniano Ghalibaf, presidente del Parlamento iraniano, un accordo deve includere gli Hezbollah libanesi e prima di sedersi al tavolo dei negoziati gli asset iraniani congelati all'estero devono essere restituiti a Teheran. Ricordiamo inoltre che c'è grande diffidenza da parte iraniana, la nuova leadership al potere ha il timore di essere a sua volta decapitata. Infatti, dopo il fallimento del primo round di colloqui, i diplomatici iraniani erano sì arrivati in aereo ma poi erano tornati in Iran via terra separatamente usando treni e bus proprio per non essere uccisi dagli Stati Uniti e da Israele. Una fonte iraniana ha dichiarato all'emittente Al Jazeera che una escalation potrebbe essere imminente.
In Louisiana 8 bambini sono stati uccisi a colpi d'arma da fuoco e 2 sono rimasti feriti in 3 diverse abitazioni a Shreveport. Le vittime avevano un'età compresa tra 1 e 14 anni. Secondo quanto riferito dalla polizia locale, il presunto responsabile, dopo averli uccisi, ha rubato un'auto ed è stato a sua volta ucciso dagli agenti dopo un breve inseguimento. Gli investigatori hanno riferito che l'uomo fosse imparentato con alcune delle vittime. L'allarme è scattato quando degli abitanti del quartiere hanno segnalato di aver sentito degli spari affari poco dopo le 6 del mattino, ora locale. La polizia sta ora indagando per capire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Per ora hanno riferito che la sparatoria sarebbe scaturita da un episodio di violenza domestica e che l'uomo appunto sarebbe imparentato con alcune delle vittime. Secondo il Gun Violence Archive, che classifica come sparatorie di massa quelle che hanno almeno 4 vittime, negli Stati Uniti quest'anno si contano già 114 episodi. In Bulgaria l'ex presidente Rumen Radev, vicino a posizioni filorusse, potrebbe avere la maggioranza dei seggi nel Parlamento. Il possibile trionfo assoluto del partito Bulgaria Progressista, con il 45,9% dei voti, emerge dai risultati del conteggio dei voti, che ha raggiunto il 65%. Radev, spesso paragonato all'ungherese Viktor Orban, soprattutto per lo stop al sostegno all'Ucraina, otterrebbe così oltre 120 seggi al Parlamento unicamerale composto da 240 deputati, un numero che gli darebbe la possibilità di formare un governo autonomo senza essere costretto ad alleanze. Non ce la fanno invece i socialisti, il partito conservatore Gerb otterrebbe invece il 13,1%, un crollo senza precedenti dopo aver governato nel passato il paese per oltre 10 anni. Da Sofia sentiamo Francesco Martino dell'Osservatorio Balcani Caucaso.
Una vittoria importante da parte di Bulgaria Progressista e dell'ex presidente Rumen Radev, appunto, che ha creato questa nuova formazione politica. Dal punto di vista della politica interna, il tentativo sarà quello di superare la lunga instabilità. Ricordiamo, queste sono le 8ave elezioni in 5 anni, e quindi di dare una certa stabilità e creare una maggioranza sul lungo periodo in Bulgaria. Per quanto riguarda invece la politica estera, rispondere alle preoccupazioni che arrivano soprattutto da parte europea, perché Radev non ha mai nascosto le sue posizioni aperte alla Russia di richiesta di dialogo con il Cremlino, che Radev probabilmente porterà appunto in sede europea. Ci si chiede se sarà il nuovo Orban, difficile dire, finora non ha mai preso posizioni particolarmente estreme.
Timori domani per la riapertura delle borse e i prezzi di gas e petrolio dopo la nuova chiusura di Hormuz. Per il governo italiano si apre una settimana fondamentale sul piano economico. Mercoledì arrivano le stime definitive di Eurostat sul deficit, poi il governo dovrà pubblicare il documento di finanza pubblica. Difficile arrivi qualcosa di utile mercoledì dal piano europeo. I margini per nuovi interventi contro la crisi, oltre che per la futura manovra, sono sempre più striminziti. E da mezzanotte inizierà anche un primo blocco dell'autotrasporto, proclamato da Trasporto Unito, iniziato nella notte, che durerà 5 giorni pieni. Assoutenti ha realizzato uno studio sulla base dei dati Istat per capire quali beni siano stati più colpiti dai rincari. Sentiamo il presidente onorario Fabio Truzzi.
Indubbiamente nei prodotti di largo consumo sono gli ortofrutta, perché subiscono un doppio aggravio derivante dalla crisi energetica: lato trasporto, l'aumento del gasolio, e ovviamente anche lato serre, perché le melanzane di aprile è un po' difficile trovarle di stagione, e quindi i motivi sono questi per cui registriamo 21% melanzane, 19 piselli, 11 zucchine, insomma, percentuale due cifre molto importante.
Banca Italia sottolineava come l'aumento dei beni energetici non si sia ancora trasferito del tutto sulla catena.
Non c'è dubbio che dobbiamo attenderci, nell'aggravarsi del conflitto, della crisi energetica, ben altri e pesanti aumenti, a partire ad esempio dai trasporti pubblici, che per ora stanno introiettando l'aumento del costo del gasolio, ma presto o tardi ci chiederanno conto sul biglietto, ma non solo quelli.
Il problema è che parliamo di beni di prima necessità.
E questo è il tema di fondo per il quale il governo dovrebbe intervenire pesantemente sul nostro sistema energetico, perché sappiamo benissimo che le rinnovabili hanno un costo, non dico irrisorio, ma molto basso rispetto a quelle del fossile, e quindi una riflessione il governo la deve fare, uscire dalla spirale finanziaria per quanto attiene il fossile.
La voce che avete sentito era quella del presidente onorario di Assutenti Furio Truzzi. Passiamo adesso alla norma inserita dalla destra nel decreto sicurezza in questi giorni in Parlamento per la conversione in legge: pagare gli avvocati per favorire i rimpatri volontari dei migranti. Un articolo prevede infatti un incentivo di 615 euro all'avvocato che segue la pratica di rimpatrio volontario, purché il migrante torni effettivamente nel suo paese d'origine. Gli avvocati penalisti parlano di un attacco grave al diritto alla difesa legale legale dei migranti e all'indipendenza del lavoro degli avvocati. Sentiamo Francesco Petrelli, presidente dell'Unione Camere Penali Italiane.
È una norma che resta una fortissima preoccupazione. Abbiamo addirittura parlato di una apologia del patrocinio infedele. Poiché si tratta di soggetti particolarmente deboli, nei loro confronti il diritto di difesa dovrebbe essere particolarmente garantito. In questo caso invece si ha un vero e proprio ribaltamento, perché pur essendo soggetti molto deboli, li si priva di quello strumento fondamentale che è il patrocinio a spese dello Stato. Al tempo stesso si cerca invece di implementare quella forma di assistenza legale condizionata, mentre al contrario il diritto di difesa e soprattutto la dignità della professione forense dovrebbe pretendere un esercizio praticato in assoluta indipendenza ed autonomia, e il difensore, anziché tutelare al meglio i diritti e le garanzie dell'assistito, potrebbero divenire facilitatori dei programmi di rimpatrio volontario. Una vera e propria forma di collaborazionismo alla reimmigrazione.
A Pavia tre giovani sono stati portati in questura nell'ambito delle indagini per l'omicidio di Gabriele Vaccaro, il 25enne originario di Favara, in provincia di Agrigento, accoltellato a morte nella notte tra sabato e domenica. La loro identità non è stata resa nota, ma pare che uno dei tre sia minorenne. Al momento non risultano provvedimenti a loro carico. Gli investigatori della squadra mobile della polizia stanno vagliando la loro posizione in merito al caso. L'omicidio è avvenuto in un'area a pochi passi dal centro storico di Pavia, in un parcheggio in cui la vittima era tornata con due amici per recuperare la macchina dopo una serata trascorsa insieme. A quel punto un gruppo di giovani si sarebbe avvicinato ai tre e, secondo le prime ricostruzioni, qualcuno avrebbe tirato fuori un'arma affilata, forse un cacciavite o un coltello. Uno dei due amici di Vaccaro sarebbe stato ferito in modo non grave all'addome, mentre la vittima al collo. Gli aggressori poi si sarebbero allontanati e gli amici della vittima non avrebbero chiamato subito i soccorsi. Secondo le loro prime testimonianze, lo stesso Vaccaro avrebbe chiesto di essere accompagnato a casa di uno dei due, dove era ospite da qualche mese. Il giovane era arrivato a Pavia per lavorare come impiegato in un centro logistico di Stradella. C'è stato un omicidio di mafia nel Barese. Filippo Scavo, 43enne, affiliato ad un clan mafioso di Bari e con numerosi precedenti, è stato ucciso a colpi di pistola intorno alle 4 del mattino in una discoteca di Bisceglie. Il fascicolo di inchiesta ipotizza il reato di omicidio con l'aggravante mafiosa. Il locale è stato sottoposto a sequestro. Non è chiaro se il delitto sia avvenuto al culmine di un diverbio tra esponenti di clan rivali o se si sia trattato di un regolamento di conti. Ed è tutto per questa edizione. Le notizie tornano domani mattina alle 6:30. Grazie per l'ascolto, un saluto e una buona serata da Chiara Manetti.